Buongiorno fratelli, allora questa mattina parleremo del perdono. Noi siamo stati riconciliati con Dio per l'opera di Gesù alla croce, come sappiamo, ponendo la nostra fede in Lui, ma anche dopo la riconciliazione, noi continuiamo a necessitare del perdono di Dio, perché purtroppo ci capita ancora di cadere. E noi la riceviamo al trono della grazia, di cui ci ha parlato anche proprio Massimo. E noi la riceviamo in virtù del sangue versato. E quindi continuiamo a ricevere misericordia. Perché il trono della grazia è sempre lì a nostra disposizione. Vorrei che focalizzassimo la nostra attenzione su questo versetto. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia, trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Noi ogni volta, dopo esserci accostati al trono della grazia, aver usufruito di questa grazia e della sua misericordia, noi possiamo rialzarci sicuri di essere stati perdonati, perché come sappiamo il sangue di Gesù provvede per i peccati passati, presenti e anche futuri. Ma nello stesso tempo, al trono della grazia possiamo ricevere anche la misericordia che ci occorre nei confronti di coloro che ci fanno del male. Quel ricevere misericordia al trono della grazia, quindi, è per noi stessi quando cadiamo, ma anche per ricevere la misericordia necessaria da usare nei confronti di coloro che ci fanno del male. Tutti noi abbiamo ricevuto in passato o nel presente o riceveremo delle azioni negative, in genere del male da qualcuno, e quindi tutti noi ci troviamo in situazioni del genere. Ma vediamo di vedere che ci possono essere dei motivi che ci impediscono di concederlo, di concedere questo perdono. In primo luogo, non sapere e non perdonare è peccato, non è un optional. Non aver conoscenza di questo ci può portare a sottovalutare l'importanza di concedere il perdono. Ancora delle convinzioni sbagliate possono determinare questo, cioè pensare di doverlo concedere solo a determinate condizioni, come vedremo e ne parleremo, oppure non conoscere le modalità attraverso le quali si dà il perdono, non sapere cosa vuol dire perdonare e neppure come si fa. Oppure, ultimo, essere inconvinti di non essere in grado di concederlo, cioè avere un risentimento talmente importante da avere questa convinzione, e questo ci fa rassegnare come all'idea di non poterlo dare. Ma noi sappiamo che la mancanza di perdono è all'origine di tante situazioni negative ed è molto più frequente di quanto si possa immaginare anche nella Chiesa. Ed è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti ed è indispensabile indagare in proposito e quindi esaminarci ogni tanto, proprio se ci troviamo in condizioni di questo tipo, perché il nostro cammino, in qualche maniera, se noi non perdoniamo, magari anche non ce ne accorgiamo di non farlo, il nostro cammino ne risente. Ecco che il nostro entusiasmo cessa, il nostro desiderio di consacrazione vede una flessione, e il cammino viene come arrestato. E naturalmente il nemico ne fa una testa di ponte E quindi il membro di chiesa, quindi ognuno di noi, non svolge più la sua funzione perché siamo come paralizzati in preda a questo risentimento che ci può cogliere. E come sempre diciamo, abbiamo bisogno del cielo sereno. Se non perdoniamo, il nostro cielo non è più sereno. E come sappiamo, è quello il presupposto per avanzare. Ma oltre a conseguenza sul membro, anche la Chiesa ne risente. E sappiamo che la Chiesa è paragonata ad un corpo e sappiamo che se nel corpo un membro non svolge la sua funzione, si assiste a un deficit di tutto l'organismo. Quindi tutta la Chiesa viene come bloccata se qualche membro non dà come deve il perdono. E anche all'origine la mancanza di perdono a tante malattie, le cosiddette malattie autoimmuni, nelle quali è l'individuo stesso che forma degli anticorpi contro se stesso. E sotto la regia del nemico delle nostre anime, questo si può verificare. E queste malattie sono delle malattie, ce ne sono di diversi tipi. Ma in certi casi si è assistito a risoluzione, perdonando. Faccio degli esempi come l'artrite reumatoide, la colite spastica, la dermatomiosite, tante malattie autoimmuni e possono proprio trovare la loro origine in questo. Ma cerchiamo di capire cosa succede quando qualcuno ci ferisce. Quando qualcuno ci ferisce, si forma una specie di circolo vizioso che ho qui rappresentato. In primo luogo insorge, accusiamo il colpo, poi viene l'ira e all'ira succede astio e l'astio non è altro che un rancore sordo. E poi naturalmente il risentimento, cioè un senso di avversione nei confronti di chi ci ha fatto del male, che si tramuta presto in odio e oltre odio anche in desiderio di vendetta, te la farò pagare. E non riuscendo a farlo subito, a vendicarci subito, ecco che l'ira viene addirittura incrementata e via di seguito. Anche l'astio, il risentimento, l'odio, eccetera, cioè si forma come una specie di circolo vizioso che si autoalimenta e si assiste ad un progressivo incremento di intensità di tutti questi sentimenti che ci sovrastano, ci condizionano e sta di fatto che ci creano una dipendenza psichica. Perché se le cose vanno bene a colui che ci ha fatto del male, noi soffriamo. Se le cose gli vanno male, siamo contenti. Sta di fatto che la nostra vita diviene come più dipendente, dipendente, come i nostri pensieri sono catalizzati lì. Addirittura ci mettiamo in prigione. Qui ho proprio voluto rappresentare una prigione, perché diventiamo prigionieri sia di quella persona, che della situazione che stiamo vivendo. Ma nel mondo in genere il tutto sfocia spesso in cause legali che sono discusse in tribunale per ottenere proprio un risarcimento per i danni subiti. Ma noi sappiamo che noi non siamo del mondo, la Chiesa significa proprio l'insieme dei chiamati fuori dal sistema mondano. E se ricordiamo bene quel versetto, è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Allora, in questo regno è un regno che è detto all'incontrario. È detto l'incontrario perché mentre nel mondo la legge stabilisce, come abbiamo visto, un risarcimento per chi ha subito una ingiustizia, nel regno la legge ordina il perdono. Ricordiamoci che l'accesso al regno è avvenuto proprio in virtù di un perdono. Cioè, in questo regno vige proprio questa regola. e i sudditi di questo regno sono un popolo di perdonati. E quindi perdonare è una condizione per essere perdonati. È una condizione assoluta. In Matteo viene detto: se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi non è una cosa facoltativa. E poi verrebbe da chiederci: ma quante volte devo perdonare? Ricordiamo la famosa risposta di Gesù che dice: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ed è un numero infinito, perché se ripetiamo 70 volte il numero 7, viene un bel numero. Ma queste regole, cioè del fatto che se vogliamo essere perdonati, dobbiamo perdonare, ci sono esplicate proprio da Gesù in prima persona. Se ricordiamo, c'è la famosa parabola del servo spietato in Matteo 18 e 23. Per brevità non lo leggiamo subito, ma a casa lo potremo leggere. Sta di fatto che lo conosciamo, insomma, era quel re che si commuove alle insistenze del servitore, lo perdona e il servitore, che aveva anche lui dei crediti da parte di un suo coservo, diciamo così, non lo perdona, appena fuori non lo perdona. Quindi non tratta il servitore come è stato lui trattato. Ma nella parabola c'è scritto che un re volle fare i conti con i suoi servi. Ed è interessante perché ci sarà un giorno in cui faremo i conti, fratelli, tutto verrà alla luce. E questo è di grande consolazione di fronte a tante ingiustizie, ma ci responsabilizza anche, perché, come sappiamo, anche in Seconda Corinzi viene detto che tutti compariremo davanti al tribunale. E sappiamo anche di Gesù, e sappiamo anche che ci saranno diversità di premi, quindi anche il nostro grado di santificazione riceverà una gratificazione diversa. Ma dalla parabola che abbiamo citato si deduce che se noi non ci avvaliamo dell'opera di Gesù, il debito che abbiamo nei suoi confronti è insolvibile. I 10.000 talenti che doveva il servitore al re è proprio una cifra esorbitante. E aver sempre presente questo fatto, questa verità, cioè ricordarci di quanto è stato perdonato noi, è proprio la chiave per avere il giusto atteggiamento nei confronti degli altri. E sempre nella parabola, come sappiamo, il re che per primo perdona, riconosce a chi riconosce il suo stato e stabilisce il principio. Ed è per questo, come abbiamo visto, che così esige che sia fatto dai suoi sudditi. Se non perdoni, non sarai perdonato. Sempre in questa parabola c'è scritto che il servo, appena uscito, pretende quello che doveva avere dal suo coservo. E questo proprio ci dice che lui si dimentica subito che gli è stata fatta misericordia e ignora le suppliche. E la nostra tendenza naturale è proprio questa, fratelli: ci dimentichiamo della grazia di cui abbiamo usufruito. Chiediamo al Signore proprio di ricordarcelo, l'entità della grazia che ci è stata fatta, perché è fondamentale, come dicevamo, per essere liberati dal giudizio spietato nei confronti degli altri, e in più ci spinge a trattare gli altri così come siamo stati trattati noi. E c'è scritto sempre in quella parabola che lo diede in mano agli aguzzini. Non perdonare significa mettersi in prigione con le proprie mani e diventare succubi del nemico delle nostre anime. Anche in Seconda Corinzi 2:10 c'è proprio scritto: chi voi perdonate, perdono anch'io, per non cadere in balia di Satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni. Ma chiediamoci adesso: cosa vuol dire perdonare? Come si fa di che cosa si tratta, che cos'è il perdono in definitiva. La parola perdono è formata da due componenti, una preposizione e un verbo. La preposizione è per e il verbo è dono. E per è un rafforzativo e il dono vuol dire regalo, come sappiamo. Quindi perdono vuol dire dono del tutto, regalo completamente, regalo senza condizioni. Ma regalo che cosa? Regalo il diritto che avrei di essere risarcito. Questo vuol dire perdono. Praticamente regalo, decido di regalare questo diritto che avrei con una decisione che viene dalla mia volontà, che prescinde dal sentimento. È la stessa cosa dell'agape. O l'amore di Dio, anche qui decido di fare il bene prescindendo dalla simpatia o dall'antipatia. E se perdono, se decido di perdonare, il sentimento può temporaneamente rimanere negativo, però non vuol dire che io non abbia perdonato, perché quello che fa testo davanti al Signore è la nostra decisione nella quale devo persistere. E che se ogni volta io continuo a prendere questa decisione di rinunciare al diritto che avrei di essere risarcito, se continuo ad allineare la volontà, piano piano anche il sentimento negativo si affievolisce. E continuo a farlo con determinazione, naturalmente, offrendomi il sacrificio vivente e invocando l'intervento di Gesù. Come abbiamo letto in Ebrei 4,16, è lì che noi possiamo trovare la misericordia nei confronti dell'altro, è al trono della grazia, perché la nostra natura ci spingerebbe ad essere vendicativi. Allora, ecco che il trono della grazia è lì per offrirci questa opportunità di continuare a prendere la nostra decisione di rinunciare a questo diritto. Naturalmente, perdonare non vuol dire negare l'errore, vuol dire rinunciare alla rivalsa e mettere la situazione nelle mani del Signore. È Lui il giusto giudice, ma tutto deve essere invece portato alla luce di fronte all'offensore. Naturalmente va taciuto di fronte agli altri, perché come sappiamo l'amore tutto copre. Ma è importante segnalare l'errore, perché questo può portare al riconoscimento dello stesso e anche favorire il ravvedimento. E quindi non bisogna mai nasconderlo come non fosse mai avvenuto. E può essere anche il mezzo per mettere in evidenza un errore compiuto inconsapevolmente, perché ci può essere anche chi ci offende senza accorgersene. Ancora, perdonare non è dimenticare. Vuol dire non menzionare l'offesa e non usarla contro la persona che ha ferito, ma come sappiamo è solo il Signore che è in grado di farlo, di perdonare. Se ricordate nel passo di Geremia dice io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Soprattutto se abbiamo avuto esperienze traumatiche. È difficile dimenticare, ma l'importante è non menzionarla, questa offesa, non usarla contro chi ci ha ferito e rimettere tutto nelle mani del Signore. Vediamo adesso come deve avvenire il perdono. Abbiamo due versetti. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi, dice in Colossesi 3,13. In Efesini 4,32, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Quindi noi ci dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato a noi. Ma come interpretiamo quel come? Perché possiamo interpretarlo in due maniere, o con un significato generico, quindi dire siccome l'ha fatto lui, devo farlo anch'io, oppure nello stesso modo, quindi usare le stesse stesso sistema che ha usato lui, usare le stesse modalità che ha usato lui. Questo è un atteggiamento un po' arbitrario, come vedremo. Ma cerchiamo di allargare il discorso. In Esodo 36, Dio proclama il proprio nome a Mosè e dice: il Signore Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione, il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri, dei figli e nei figli dei figli fino alla terza, alla quarta generazione. Quindi il primo attributo è misericordioso, il secondo è ricco di grazia. E il terzo è che non lascia senza punizione, perché è un Dio di misericordia. Quindi misericordia cosa vuol dire? Non dare alle persone ciò che si meritano. È un Dio di grazia, cioè dà alle persone ciò che non si meritano, e di giustizia, cioè dà alle persone ciò che si meritano. E quindi è un Dio di grazia che perdona la colpa, ma non lascia senza punizione. Quindi assomma in sé tutte queste tre caratteristiche e le possiamo trovare solo in lui, questo equilibrio perfetto fra giustizia, misericordia e grazia. Ma domandiamoci allora, come ci perdona il Signore? Quali sono le modalità che lui ha usato? Allora, intercessione di Abramo per Sodoma, vero? Ricordate? E dice il Signore che avrebbe perdonato se avesse trovato un certo numero di giusti, e ricordiamo Abramo diminuisce sempre questo numero, a dire che non esisteva nessun giusto, quindi il Signore non poteva perdonare. Ma in Levitico ci viene spiegato bene qual è il metodo in che usa il Signore. Dice in Levitico 5, c'è scritto: quando dunque si sarà reso colpevole di uno queste cose, confesserà il peccato commesso, porterà al Signore come riparazione della sua colpa per il peccato commesso una femmina del bestiame, e il sacerdote farà per lui il rito espiatorio. Quindi tre condizioni necessarie: confessione, la vittima espiatoria e il sacerdote o mediatore. Allora, se si interpreta male quel come, siccome anche a noi il perdono è stato concesso a queste condizioni, perché abbiamo confessato, ravvedendoci e ponendo la fede in Gesù, e Gesù è contemporaneamente la nostra vittima espiatoria, il nostro mediatore, anche noi penseremo, sosterremo di dare il perdono solo a queste condizioni, se usiamo il come in questi termini. E alcuni fratelli ritengono proprio che anche fra di noi debba seguire gli stessi principi. Ma poi, se usiamo questo sistema, cioè se in assenza di queste condizioni non concediamo il perdono, noi rimaniamo bloccati, rimaniamo bloccati. Ci possono anche essere dei casi in cui qualcuno può sbagliare senza rendersene conto, e tante comunità sono proprio bloccate da questa mancanza di perdono. E dobbiamo vigilare che anche tra noi non succeda questo, perché questa è un'interpretazione errata di quel come, un non intendere in maniera corretta come è avvenuto. E allora cerchiamo di vedere invece qual è l'interpretazione corretta di quel come. E il brano che getta luce sulla questione è Romani 5,8, che dice: infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Quindi il Signore ha compiuto la sua opera alla croce per perdonarci, prima che noi ci ravvedessimo e confessassimo le nostre miserie. Noi confessando e ravvedendoci abbiamo fatto nostro il beneficio, ma che lui ci aveva già concesso. Ed è questo il corretto significato di quel come. Quindi anche noi dobbiamo perdonare prima che l'offensore usufruisca del nostro perdono. Quindi siamo chiamati a compiere la nostra parte subito. Ed è questo il modo per essere liberato dai legami di cui parlavamo. Quindi se siamo gli offesi, dobbiamo concedere il perdono sempre e comunque senza condizioni di sorta. Se siamo gli offensori, confessiamo, ravvediamoci per far nostro quel perdono che il fratello ci ha già concesso. Ed è così che vengono spezzati i vincoli di schiavitù, è così che la Chiesa non è bloccata nella sua crescita spirituale, ed è così che il nemico non trova un campo di azione fra di noi. Quindi pensiamo in primo luogo a fare la parte che compete a noi, fratelli, che è quella di perdonare e liberarci dai legami che il nemico vuol creare in noi. Io rinuncio al diritto che avrei di essere risarcito. Te lo regalo. Questo deve essere il nostro obiettivo prioritario da realizzare subito. Completeremo il discorso giovedì prossimo e in quel caso vedremo anche delle misure proprio per impedire che si formi questo circolo vizioso che tanto danno ci può dare, che tanto ci può condizionare nel nostro cammino cristiano. E in più, giovedì, vedremo poi anche proprio di esaminare anche noi stessi, perché è giusto che ci esaminiamo per vedere se anche in noi c'è questa mancanza di perdono, perché semplicemente riconoscendolo e concedendolo possiamo essere liberati da questa testa di ponte, come dicevamo, che il nemico può aver messo nei nostri cuori. Che il Signore ci benedica.